Ciao carissimi amici della Tecnopillola, benvenuti, bentornati e ben arrivati a Tecnopills, la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio, una delle tante trasmissioni tecnologiche di questo network, condotta, ideata, sviluppata e sviscerata, nonché smandruppata da Alex Racuglia, che, notate un po', sono io. Oggi puntata molto 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 speciale perché... prima di tutto dovrebbe essere la prima puntata della nuova stagione, anche se noi non teniamo conto delle stagioni, ma siccome di solito quando arriva la pausa estiva, e c'è stata una sorta di pausa estiva per noi, perché ho realizzato alcune puntate molto più personali, molto più intime, che continueranno comunque ad andare avanti, pubblicate il secondo giorno di pubblicazione di Tecnopills, cioè il giovedì mattina. Puntata, dicevo, speciale, molto speciale, perché la puntata di oggi ha non un ospite qualsiasi, bensì un grandissimo ritorno di uno dei professori, di uno dei luminari più importanti nella ricerca sia antropologica, sia sessuologica, sia informatica. Ma chi è, chi sarà, chi non sarà, lo scopriremo dopo la sigla.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, abbiamo qui con noi un grande ospite, come vi ho detto, il professor Guten Kjappen dell'Università di Dunkerhofen, in Germania. Professore che madrelingua tedesca, che però parla abbastanza bene l'italiano, per cui faremo questa intervista in italiano senza sottotitoli, anche perché voglio vedere a voi a mettere i sottotitoli a un podcast. Allora, il professore ha risposto a un mio tweet in cui io essenzialmente dicevo, insomma, facciamo una sorta di riflessione, perché prima di parlare col professore voglio raccontarvi effettivamente qual è la mia riflessione. La mia riflessione è che l'intelligenza artificiale è dappertutto, viene utilizzata dappertutto, spesso volentieri dalle grandi cattive e malefiche corporation per capire un sacco di cose di noi altri, poveri consumatori, poveri utenti, e a volte dandoci in cambio qualcosina. Vi ricordate perfettamente quella famosa app sviluppata da russi che, insomma, facendo una fotografia, trasformava la fotografia come se fosse un dipinto, oppure facendo la fotografia di una persona vi faceva vedere come sarebbe stata se fosse stata molto più giovane o molto più anziana o del sesso opposto. Ecco, l'intelligenza artificiale viene utilizzata in mille modi, però oggi vorrei concentrarmi effettivamente sull'intelligenza artificiale generativa, cioè l'intelligenza artificiale che viene utilizzata per creare informazioni dove prima non ce ne sono, ok? Ovvio che queste cose sono cose molto complesse, però diciamo che ne sentiamo parlare spesso e volentieri. In tutti gli ambiti è quella più utilizzata nelle immagini, è quella dell'aumento della risoluzione dell'immagine, della definizione, cioè del numero di pixel di un'immagine, cioè partendo da un'immagine a bassa risoluzione aumentare la risoluzione. Questo l'abbiamo visto spesso e volentieri, e ultimamente i risultati che vengono fuori da questo tipo di algoritmi, di procedure, è molto molto interessante, molto più che interessante è appagante, al punto per cui, cioè, cominciamo a dire sta roba veramente funziona. Magari prendi un'immagine 1000x1000, la fai diventare 4000x4000, magari è un 4000x4000 non bellissimo, ma 2000x2000 è una figata. Cioè, questo aumento della risoluzione sta diventando sempre più figo, sempre più accurato, sempre più preciso, sempre più realistico, reale, man mano che il tempo passa, naturalmente, perché sappiamo noi che siamo dei tecnocrati filofili, che man mano che vengono migliorati i modelli e vengono aggiunti tantissime informazioni ai dataset, cioè nella fattispecie vengono aggiunte molte immagini, ecco, queste intelligenze artificiali imparano sempre di più e diventano sempre più brave a fare le cose. Un'altra intelligenza artificiale è quella che consente di migliorare lo slow motion. Fate una ripresa con una telecamera, con una fotocamera, con un telefono a 30 fotogrammi al secondo, e quando rallentate questa ripresa ovviamente il video va a scatti. Sono stati utilizzati fino adesso degli algoritmi che vengono chiamati di optical flow per migliorare questo tipo di processo, ma hanno dei grossi limiti, soprattutto quando ci sono delle aree di forte movimento, degli oggetti che si muovono in senso contrario l'uno con l'altro, oppure quando ci sono degli oggetti molto ricchi di dettagli, come le foglie che si animano al vento, ruscelli, corsi d'acqua, e le fiamme, il fumo, cioè questo tipo di cose vengono realizzate in maniera un po' artificiosa e visibilmente male dagli algoritmi di optical flow, mentre gli algoritmi di generazione delle immagini intermedie mediante intelligenza artificiale stanno diventando sempre più raffinati, al punto tale per cui probabilmente nel prossimo futuro si vedrà una combinazione di entrambe le tecnologie, optical flow da una parte, intelligenza artificiale di ricostruzione dall'altra, generativa dall'altra, per avere insomma degli slow motion sempre più raffinati, sempre più precisi, sempre più perfetti. Altro esempio dell'intelligenza artificiale, quella che consente di eliminare gli oggetti dalle immagini. Ci ricordiamo tutti, o perlomeno io mi ricordo, quella dimostrazione di Google che faceva vedere una fotografia scattata a un paesaggio, ma da dietro un reticolo, una cancellata, e l'intelligenza artificiale ha cancellato questo reticolo, questa cancellata, ricostruendo quello che ci stava dietro. Figo, bellissimo, meraviglioso, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che l'intelligenza artificiale generativa, che consente di creare informazioni o avere delle informazioni migliori sulla base di un set di informazioni, è uno dei punti cardine dove ci si concentra dal punto di vista della ricerca, ma anche del marketing, perché tutte queste funzioni che vi ho detto servono sia a produrre dei prodotti migliori, ma anche a produrre dei prodotti anche più vendibili. Allora, sulla base di questa idea che dell'intelligenza artificiale che consente di generare cose dove prima non ce n'erano, mi è venuto un dubbio. Mi è venuta una curiosità, e a tale curiosità risponderà il nostro esperto professor Kutenkjappen, perché io ho pensato, allora, sono appena stato in vacanza, e già quando non sei in vacanza ce n'è tanta, ma quando è estate, se tu sfogli la timeline di Instagram, trovi una vagonata di fotografie di amiche tue più o meno vicine o lontane in bikini. Anche solo se fai la ricerca, se tu vai col pulsantino, la lente di ingrandimento su Instagram, trovi una vagonata di modelle, che è una cosa buona e giusta, ripeto. Io tendenzialmente delle modelle non è che mi freghi molto, sono molto più attratto da persone che conosco, per seguire le persone che conosco, o persone che conosco personalmente. Persone che conosco personalmente, questo è proprio Cattarella del commissario Montalbano, o anche, che ne so, attori, attrici, insomma gente che ho visto che mi sembrava interessante. E siccome adesso per seguire una persona, per seguire quello che fa, bisogna andare su Instagram, lo so, è terribile, insomma, diciamo, ogni tanto aggiungo qualcuno, molto lentamente, devo dire la verità. A proposito, se volete seguire me su Instagram, metterò il link nella nota di questo episodio, ma non credo che vi servirà molto. Vabbè, comunque va bene così. Ogni tanto mi sfoglio queste timeline, sfoglio la timeline di Instagram, e ogni tanto mi soffermo su amiche, ragazze, gente che conosco, persone che trovo, insomma, belle fighe, diciamolo proprio così, delle belle ragazze, e dicevo, cacchio, bella sta foto in bikini. E mi viene il dubbio, ma chissà come potrebbe essere nuda sta ragazza qui. Cioè, proprio, non che cambi molto da un certo punto di vista, non che siano tutte uguali, anzi, ogni è diversa, però sarebbe carino per me vedere, chissà come sono i seni di questa ragazza, chissà com'è la zona, the mountain of Venus. Come potrebbe essere? Sarei curioso di saperlo, così, per una curiosità più scientifica che allupatoria, però diciamo che sarei curioso. E la domanda che adesso vi dovete fare tutti quanti che vi state ascoltando, maschietti o femminucce che siano, o indipendentemente da quelle che sono i vostri appetiti sessuali, vi è mai venuta la curiosità di scoprire com'è nudo qualcuno sulla base di una fotografia? La risposta è sì. Maschietti su maschietti, maschietti su femminucce, femminucce su femminucce, femminucce su maschietti, e tutto l'insieme. Sì, vi è venuta la curiosità. Da che cacchio, cioè, va bene. E allora la domanda che ci poniamo oggi, che poniamo oggi al professor Kutenkjappen, è proprio questa: può l'intelligenza artificiale ricostruire tette, figa e cazzi delle fotografie che vediamo su Instagram? Allora, signor Kutenkjappen, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, professore, ci parli un pochettino, nel senso, si può fare questa cosa? Si possono vedere le tette, le fighe, i cazzi delle persone che vediamo in, in costume su, su Instagram?
E questa è una domanda molto interessante e necessita di spiegazione su come funzionano intelligenze artificiali. Va bene?
Va bene, ovvio, naturalmente. Questa è una trasmissione di approfondimento, di divulgazione. Ci spieghi?
Allora, suppongo che tutti sappiate come funzionano reti neurali generative avversarie.
Sì, dovrei averlo spiegato un paio di volte in questa trasmissione, ma siccome non sono capace, potrebbe farlo lei.
Allora, pensiamo a rete neurale classica. Rete neurale classica serve per fare catalogazione, categorizzazione. Lei prende fotografia di cane PALF, suo cane Labrador, e intelligenza artificiale dice questo essere un Labrador. Lei prende fotografia di cane razza lupo e intelligenza artificiale dice questo è lupo, e così via con tutte le razze di cani che sono state usate per la classificazione. Se lei fa fotografia caffettiera, l'intelligenza artificiale dirà non, che cazzo è questo, non essere cane. In realtà ti dirà probabilmente è un Labrador allo 0,01%, probabilmente è un cane lupo allo 0,02%, e tutte queste percentuali sono così basse che caffettiera viene categorizzata come non è un cane. A meno che lei fa training di rete neurale utilizzando tutte razze di cani e caffettiere, e a questo punto la caffettiera verrà riconosciuta, ma dubito che lei faccia questo.
Sì, naturalmente, ma adesso che mi ci fa pensare mi sta facendo venire voglia.
Ecco, si faccia togliere la voglia perché è una cagata. Allora, le reti neurali servono per classificare, ma non per generare. Come è possibile generare dati a partire da altri dati? Tutte le reti neurali sono algoritmi. Algoritmi sono cose, sono funzioni che prendono dati e creano altri dati a partire da questi dati di partenza. Chiaro?
Sì, sì, certo, naturalmente. Immagino che la classificazione si indichi che se classifichiamo dei cani, la rete neurale, quando gli si dà in pasto una fotografia di un cane, prende i dati della fotografia e generi in uscita un nuovo dato che è la classificazione del cane.
Bravo! Che cazzo mi hai chiamato qui a fare se sai tutte le cose tu? Ora tu cheat che io spiega reti neurali generative avversarie.
Ok.
Facciamo finta che dobbiamo fare una rete neurale che aumenta la risoluzione di un'immagine. Va bene?
Ok.
Allora, per aumentare la risoluzione dell'immagine, in pratica prendiamo dei dati che sono i pixel dell'immagine originale e dobbiamo creare nuovi pixel, più pixel di quelli originali. Va bene?
Sì.
Allora, si crea una rete neurale che ha, sulla base dei dati di partenza, generi dei dati di uscita, molti dati di uscita, e si fa training. Ma il training non si può fare su una singola rete neurale, perché la rete neurale necessiterebbe di un rinforzo di qualche tipo. Significa che la rete neurale prende l'immagine, genera una nuova immagine con più pixel, e ci deve essere un uomo, una persona che guarda questa immagine e ti dice sì, hai fatto un buon lavoro oppure hai fatto un lavoro di merda. Ho tutte le sfumature tra il buon lavoro e il lavoro di merda. E dato che inizialmente tutte le reti neurali partono con dei dati a caso, con dei coefficienti a caso, qualsiasi immagine si darà alla rete neurale, questa rete neurale uscirà pixel a caso. E l'uomo dovrà dire questa merda, questa merda, questa merda. E a un certo punto la rete neurale dirà vabbè, tutto merda, vaffanculo. Dimmi se questa cosa è un po' più merda o un po' più meno merda di prima, così imparo. E questo è un problema, perché l'essere umano non è capace di dire questa è merda, questa è un po' meno merda. Per l'essere umano è tutta merda. E va bene. In più dovremmo fare training con decine di milioni di immagini. Lei si immagina prendere un povero cristiano e questo si guarda 10 milioni di immagini e ogni volta deve dire merda, più merda, meno merda. Il cristiano si ammazza. E che va bene che il pianeta è sovrappopolato. Allora, come si fa? Si prende una seconda rete neurale, che è una rete neurale chiamata di controllo. Questa rete neurale è gemella della rete neurale di prima, che è la generativa. Cosa fa questa rete neurale? Questa rete neurale ha un compito: guardare delle immagini e capire se queste immagini sono vere o sono state generate da un computer, da un'altra rete neurale. Per cui la prima cosa che si fa è dare in impasto una fotografia vera. Ovviamente ci deve essere tutto il processo. In pratica si prende l'immagine di bassa risoluzione e l'immagine di alta risoluzione, e sulla base di queste generazioni si capisce, cerca di capire, la rete neurale di controllo deve capire se questa immagine è stata realizzata dall'intelligenza artificiale generativa oppure se è stata veramente, se è l'immagine reale. Facciamo finta che abbiamo immagine di Mona Lisa a 10.000x10.000 pixel, la riduciamo a 1.000x1.000 pixel e poi sulla base di questa immagine di 1.000x1.000 pixel chiediamo all'intelligenza artificiale generativa di generare una nuova immagine di 10.000x10.000 pixel, ok? A questo punto sottoponiamo queste due immagini all'intelligenza artificiale di controllo. Se l'intelligenza artificiale di controllo dice che questa immagine è stata generata da intelligenza artificiale, cioè non è vera, allora questa intelligenza artificiale viene premiata e l'intelligenza artificiale, il machine learning, il modello di machine learning, il modello generativo viene penalizzato, cioè fatto merda. Se al modello di machine learning di controllo viene mostrata l'immagine di bassa risoluzione e di alte risoluzioni ma reali, e questo modello capisce che questa è roba reale, allora questa intelligenza artificiale viene premiata. Se però viene mostrato al modello di controllo immagine reale e questa intelligenza artificiale dice che questo è un falso, allora viene dato bastonata, butta testa di cazzo, non è vero. E con la testa di cazzo non è vero, l'intelligenza artificiale migliora. Se infine un'immagine che è stata generata dal machine learning generativo viene confusa dal controllo come immagine reale, cioè il controllo dice che questa è vera, non è finta, allora al controllo si dà un calcio nel culo, brutta merda, hai capito male. Ma all'intelligenza artificiale, al modello di machine learning generativo viene dato un premio. Si dice, brava, tu hai eluso il controllo del controllo, tu sei stata più brava del controllo, brava, brava, brava. Ecco, così facendo con milioni, decine di milioni, centinaia di milioni, un casino di immagini, queste due intelligenze artificiali imparano. L'intelligenza artificiale generativa impara a creare dei falsi sempre più realistici e l'intelligenza artificiale di controllo impara a capire sempre di più se un'immagine è stata generata da un computer o è reale. Per cui inizialmente il machine learning genererà soltanto merda, ma piano piano, con milioni di immagini, decine di milioni di immagini, un casino di immagini, anche essa diventerà sempre più raffinata. Chiaro?
Sì. Per quanto possa essere chiaro il suo linguaggio particolarmente austro-ungarico, mitteleuropeo, ci stiamo dentro.
Bravo. E adesso ti spiegherò quali sono i punti deboli di un'intelligenza artificiale che deve generare tette, fica e cazzo.
Va bene, però prima di passare all'argomento, prima di entrare veramente nell'argomento, facciamo un piccolo break pubblicitario. Pubblicità!
Consigli per gli acquisti.
Allora, professore, lei le faccio vedere il mio account Instagram. Cosa ne pensa?
Allora, vediamo. Questa Alice, bella patata. Questa Arianna, bella patata. Quest'altra Alice, tante Alice, una bella patata pure questa. E questa è... questa è proprio patata. Questa la conosci però io.
Lo so, è un'attrice. Non tanto famosa, ma è un'attrice.
Questa è grande patata. Allora, il problema, come le ho spiegato, raccoglia, è che per generare cose con l'intelligenza artificiale, col machine learning, bisogna avere L'esempio del prima e del dopo, cioè partire da immagini ad alta risoluzione, creare versione bassa risoluzione e poi cercare di ricostruire immagini ad alta risoluzione. E sulla base di quanto bene ci si avvicina all'immagine reale, originale ad alta risoluzione, più l'intelligenza artificiale viene premiata, il modello viene migliorato e di conseguenza alla fine del training, dopo decine di milioni di immagini, si può dire che l'intelligenza artificiale ha imparato a fare ingrandimento, aumento della risoluzione, va bene?
Sì, ok, fin qui ci siamo.
Ecco, questo è il problema, perché per fare il dopo bisogna partire dal prima. Noi partiamo dal risultato finale, l'immagine ad alta definizione, e poi sulla base di un'immagine a bassa risoluzione ricostruiamo. Dobbiamo partire dall'esempio giusto, un po' come insegnare a fare cose con esempi. Intelligenza artificiale si addestra con esempi, prima e dopo, prima e dopo. Allora, il problema di prima e dopo è che se noi vogliamo costruire intelligenza artificiale che parte da ragazza in bikini e ci mostra tette e patata, dobbiamo avere tetta e patata prima, chiaro?
Cioè?
Se tu vuoi vedere Alice, patata di Alice e tette di Alice, devi fare addestramento intelligenza artificiale con decine di milioni di tette e decine di milioni delle stesse tette con il bikini.
Aspetti. Cioè significa che se io devo fare il training per svelare quello che ci sta dietro a un bikini, a un reggiseno, devo prima fare una foto a una ragazza senza reggiseno e poi con il reggiseno, questo per milioni di volte, e in questo modo l'intelligenza artificiale capirà come ricostruire le tette a partire dal reggiseno, giusto?
Sì e no. Il grosso problema è proprio questo. Il problema è che se tu parti da immagini ad alta definizione e la, tra virgolette, sporchi abbassando la definizione, oppure ci metti un elemento di disturbo davanti come un reticolo, oppure la fai diventare più scura, più chiara, più rovinata, questo è qualcosa che tu puoi fare partendo dall'originale e costruendo un'immagine più brutta dell'originale. Quello che noi vogliamo fare però è diverso in questo caso, perché dobbiamo prendere un'immagine bella, cioè le tette, e sporcarla, rovinarla con reggiseno, ma devono essere le stesse tette nella stessa posizione. Ora, non è importante ai fini della ricerca avere la stessa identica foto, la stessa identica immagine a figura intera, perché con l'intelligenza artificiale è facile identificare i rettangoli dell'immagine dove ci sono reggiseno e mutantine, per cui la sostituzione potrebbe essere fatta solo su quelle, sul rettangolino delle mutandine e il rettangolino del reggiseno. Il problema è proprio questo. Come fare a fare questa cosa? Dove troviamo 10 milioni di immagini di tette prima e dopo, cioè con e senza reggiseno?
Ah, questa è una bella domanda. Mi viene in mente...
No, raccoglie, non si può fare. Perché supponiamo che tu vuoi fare training di intelligenza artificiale. E allora tu dici a 60 milioni di italiani, facciamo finta 30 milioni di maschi, facciamo finta 10 milioni di maschi adulti che usano computer e a cui piacciono le tette e la figa.
Ok.
Ecco, tu dici a loro, siete 10 milioni, se ognuno di voi fa una fotografia con reggiseno e senza reggiseno, possiamo fare training in intelligenza artificiale. Ora, lei crede che questi 10 milioni di persone non parteciperebbero?
Io gliene mando 10 di foto.
Esatto. Si potrebbe fare training in un giorno di questa rete neurale. Il problema è trovare le tette. Lei si immagina 10 milioni di donne italiane che si fanno fare fotografia prima con reggiseno e poi senza reggiseno?
In effetti forse, però magari un milione di persone ce n'è.
Ce n'è. Il problema è sempre una questione delicata, perché anche se si trovano un milione di persone che si fanno fare 10 foto ciascuna, il problema è sempre che poi queste foto vanno inviate a un server e tu puoi convincere qualcuno a dire ti faccio le foto solo alle tette, solo alla patata, solo all'uccello, però Lei quante, pensa, quante persone crede che ci possano credere?
In effetti non è così... in effetti è dura.
Non solo, il problema è una questione ancora più delicata. Facciamo finta che lei trova 100.000 donne che vogliono mostrare tette, perché era assicurate che non si vede faccia e si vedono solo tette, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo finta che le troviamo e non ci crede nemmeno lei. Ognuno di loro si dovrebbe far fare 100 fotografie, prima con reggiseno e poi senza reggiseno, ok? In posizioni diverse, in condizioni di luce diverse, con inquadrature diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo finta che si possa fare. Il problema è che se lei prende una donna, fa foto con reggiseno, poi toglie reggiseno e poi rifà la foto, la posizione cambia. Cambia leggermente, ma cambia. Per cui la ricostruzione che verrebbe fatta dall'intelligenza artificiale sarebbe una ricostruzione non perfetta. In pratica, ogni volta vedremmo la posizione del rettangolo delle tette che cambia, che si sposta. In pratica non possiamo fare questa cosa con questa soluzione. È impossibile fare generazione di tette, di patata e di uccello facendo 3 fotografie, perché non partiremmo da un originale e poi lo andremmo a sporcare. Avremmo 2 originali diversi.
Cavoli, questa è tosta, questa è proprio dura. E allora com'è che possiamo fare?
Ma prima di continuare, Raccuglia, metta su un po' di pubblicità, così io vedo bere bicchiere d'acqua.
Vabbè ragazzi, pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Allora, siamo tornati. C'è un modo per ovviare a questa cosa?
Naturalmente sì, però comporterebbe un sacco di lavoro. Allora, noi abbiamo detto di dover creare un esempio giusto e poi un esempio sbagliato, sporcandolo. Possiamo fare così. Possiamo prendere fotografia di donna nuda, si vede tette, ok?
Ok, si vedono le tette.
Ecco, a questa fotografia bisogna aggiungere un bikini, un reggiseno.
Ok, in che senso aggiungere?
Gente come lei che fa grafica, che fa effetti speciali, che fa queste cose, prende da un altro, da un'altra fotografia un top che è molto simile come posizione, lo ritaglia, lo appiccica con Photoshop e mettendo effetti speciali fatti bene, in modo che non sembri finto ma che sembri completamente vero. Così si può istruire l'intelligenza artificiale mostrando l'esempio originale, cioè l'immagine con le tette, e l'esempio non originale, cioè l'immagine con reggiseno aggiunto finto ma che sembra vero, in modo da spiegare: questo è il punto di partenza, il reggiseno, questo è il punto d'arrivo, le tette.
Ok, sì, sono anche disponibile di farlo. Sono anche disponibile a farlo. Mi metto in lista.
Bravo. Quante immagini può fare?
10.
Ecco, adesso lei mi deve trovare altri 1 milione di persone come lei che fa queste fette. 1 milione di persone per le tette, 1 milione di persone per la patata e 1 milione di persone per il pisello, ognuna delle quali fa 10 immagini.
Così sono un po' tanti, però secondo me nel mondo del porno una sorta di ricerca del genere si può fare.
Bene, allora lei svilupperà database con tutte queste cose, raccolta di immagini, eccetera, eccetera, eccetera.
Vabbè, professore, va bene tutto, ma io so uno, cioè nel senso l'università è sua, faccia lei. Però aspetti, ma mi viene in mente un'idea geniale.
Zendiamo.
Questa potrebbe essere una svolta nella ricerca.
Zendiamo.
Allora, facciamo finta che io prenda una foto di una ragazza nuda.
Yeah?
E a questo punto, sull'area del reggiseno, disegno un rettangolino nero.
Yeah?
E a questo punto posso fare il training dell'intelligenza artificiale mostrando il rettangolino nero e come immagine sbagliata di partenza e l'immagine originale, quella con le tette, come immagine di arrivo.
E non capisco, perché noi partiamo da immagini con bikini.
Certo, ma mettiamo il rettangolino nero anche sui bikini, così il punto di partenza sarà sempre lo stesso. Chi se ne frega?
Questa essere grande idea, questa essere enorme idea. Si va a intelligenza artificiale che riconosce tette, cioè reggiseno, mette rettangolino nero. A questo punto, questo sì, può fare! È vero, è vero, è vero, è vero, è vero! questo si può fare, questo è geniale! Raccuglia! Lei potrebbe vincere il Nobel per le tette!
Non credo che ci sia ancora la categoria, ma sarei ben lieto di... oddio, aspetti un secondo, che c'è questo che ha fatto una manovra un po' del cazzo. Vai tra. Però sì, volentieri, se ce l'avete, anche perché il Nobel sono un po' di soldi. Ma
sembra pensare ai soldi, pensi al bene dell'umanità, pensi alle tette, pensi alla patata e anche il pisello, chi gli può interessare?
E in effetti sì. Come si può fare a fare training di questa roba, cioè cominciare a farlo?
Secondo me lei deve prendere intelligenza artificiale, insegnare intelligenza artificiale a mettere rettangolino su tette su patata. Poi intelligenza artificiale molto simile, insegnare a mettere rettangolino su reggiseno e su mutandine o su boxer. E a questo punto può fare tutto lei. Secondo me le bastano qualche migliaio di euro, forse 10.000 di euro, e su TensorFlow. Potrebbe chiedere aiuto a gente che usa TensorFlow a fare queste cose.
Ma, professore, cioè, ma perché non lo fa lei, visto che lei c'ha l'università? Avrà qualcuno che qualche contatto gli fa anche uno sconto su TensorFlow?
Sì, ma io sempre un po' casino questo. Lascio a lei il piacere della scoperta.
Ok, va bene. Siete messi tutti molto bene se vi affidate questa grande ricerca dell'umanità in mano a me. Credo che in realtà, se c'è qualcuno che ascolta questa trasmissione che a un minimo ne capisce, potrebbe farlo lui, e io sarei ben lieto di partecipare.
Però ricordi, Narcuglia, lei non deve partire solo da immagini di belle patate, belle tette, belli piselli. Deve prendere immagini normali, deve fare un bello scraping di immagini da amateur, queste cose qui.
Ok, sì, in effetti è vero, devo partire da tutto, cioè mostrando sia the best sia the worst.
Yeah, the worst.
Ma senta, ma se invece ce ne fregassimo altamente e facessimo solo the best, cioè prendiamo soltanto belle gnocche, così comunque tutto quello che ci appare sarà bello?
Questa essere cosa molto 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 delicata, perché già diventa un deep fake, anzi un deep truth fake. Questa bella battuta. Se così facciamo anche una cosa che migliori.
Beh, nelle nostre fantasie dovremmo essere ci immaginiamo sempre un po' più belli di quelli che siamo realmente.
Sì, questa è vera, però questa essere cosa molto delicata.
È vero, è una cosa molto delicata, però per il sapore, per il piacere, per la scoperta scientifica, ma soprattutto per le tette, secondo me tutto si può fare, tutto si deve fare. Nonostante quello che i vari Walter Vannini ci dicano, gli etici dell'intelligenza artificiale, questa è una cosa troppo importante, più grande di noi. Le tette sono una cosa più grande di noi. La ficca è sempre una cosa più grande di noi. E anche il pisello è una cosa più grande di noi. Dobbiamo farlo. E lo faremo. Cioè, in realtà qualcun altro lo farà, perché figuriamoci. Se ci ho pensato io e ci ha pensato il professor Kutenkjappen, figuriamoci se non ci ha pensato altri che hanno le risorse per farlo. Per cui aspettiamo volentieri, in attesa di avere la prossima versione del programma che invece di invecchiarci o ringiovanirci ci fa vedere le tette. Va bene. Signori, direi che per oggi abbiamo detto tutto. Io ringrazierei il professor Gutenkjappen dell'Università di Dunkerhofen.
Grazie.
Dove la troviamo, professore?
Non cercatemi, non ci sono. Se ci sono, attiverò un account Instagram molto più avanti con solo tante tette, tante patate.
Mi sembra giusto. Per cui lo salutiamo, lo ringraziamo. Io vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it, dove tutti i giorni dalle 7 alle 23 c'è anche la programmazione della radio, e tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 9 alle ore 15 c'è anche una puntata di Tecnopills, una delle puntate storiche che ricominciano dall'inizio fino ad arrivare oggi. Siccome le puntate sono 460 rotti, potete andare avanti per ben più di un anno. Se vi piace quello che facciamo, fatecelo sapere, i feedback sono sempre molto graditi. Potete darci un feedback diretto sul gruppo Telegram, il cui link trovate nelle note dell'episodio, che è telegram.me/technopillsriot, oppure potete contattarmi direttamente su, anche per email, alex@alexracuglia.net, o per un sms 347 87077 65, e anche via WhatsApp, pensa te, direi che ho detto tutto. Se veramente pensate che siamo veramente dei fighi e pensate che nonostante la pubblicità che vi mettiamo, che è pagata, volete proprio darci un, regalarci un soldino, andate su rantemradio.it/anche io, potete per vedere come potete patronizzarci, se volete farlo. Se no, ragazzi, amici come prima, io sto puntando a sostituire del tutto il Patreon con l'advertising. Lo so che è una cosa brutta, lo so che vi rompe le palle. Ehi ragazzo, non mi rompere i coglioni, ho messo anche la freccia. Lo so che è una cosa brutta, lo so che vi rompe le palle, ma così è, così, cioè, da qualche parte dobbiamo entrare fuori la pecunia per andare avanti, per costruire questo impero che si chiama Runtime. Ho detto tutto, spero che vi sia piaciuta questa puntata, spero che vi sia piaciuto il professor Gutenkjappen. Se vi è piaciuto, a parte Davide Gatti che lo so che lo adora, fatemelo sapere e basta, dai. Buona giornata e buon ascolto di quel che verrà. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.